Ma che a te se l'è contenta? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri? E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Comincia impatto alle 14:34 ormai, informazioni complete ormai dopo tanti giorni dove mancava sempre qualcuno, oggi siamo tornati nuovamente al completo.
E cominciamo con la scaletta, oggi parleremo di diversi temi, di acqua, di rifiuti, di nucleare, infine dello sversamento di litri e litri di gasolio nel fiume dell'Almone nel parco della Caffarella. Ma iniziamo dal primo. A distanza di più di 4 mesi da quando la Commissione europea ha dichiarato l'arsenico fuori legge, il problema non è stato ancora risolto e le disposizioni dei sindaci nei territori non corrispondono alle indicazioni contenute nella direttiva europea né nel fantomatico decreto di recepimento, tante volte ventilato dal Ministero della Salute, che finalmente lo scorso mese è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Andremo poi a parlare di rifiuti, nello scontro continua su questo tema che rimane comunque caldo nel comune di Albano, dove doveva essere costruito il più grande inceneritore d'Europa, che il TAR fortunatamente ha bloccato grazie alla continua opera di pressione e di documentazione che i cittadini riuniti nel coordinamento contro l'inceneritore di Albano hanno portato avanti nel tempo. Ma Cerroni non sembra essere convinto di questa scelta e quindi è tornato a parlare con il sindaco e di lì si sono mosse diverse forze per tentare di sfiduciare il sindaco vicino ai cittadini. Ancora andremo a parlare di nucleare, mancano pochi mesi al referendum, una data importante che nonostante sia stata proposta da un solo partito politico che è l'IDV, che non, diciamo, non ce l'ha neanche nel proprio curriculum una lotta del genere, appartiene più ad altre forze, ad altri tipi di passioni, ha proposto questo referendum e è necessario in qualche modo che comitati e cittadini si attivino sul territorio per costruire una reale unione, un reale modo di muoversi sul territorio che in qualche modo sia effettivo contro l'atomo.
E quindi di nuovo in onda, sempre da Radio Onda Rossa, trasmissione Impatto. Insomma, come primo argomento la vicenda dell'inquinamento delle acque dall'arsenico, inquinamento che vede la regione Lazio quella con il maggior numero di comuni che hanno questo tipo di problema. Abbiamo dato notizia nelle settimane passate ampiamente su questa vicenda, anche per i connotati veramente scandalosi che dal punto di vista istituzionale sta prendendo questa vicenda. Diciamo subito che le istituzioni, da nazionali a regionali, cercano in tutti i modi e con qualunque mezzo di coprire questa situazione. La deroga sulle acque che il 28 ottobre l'Unione Europea ha rifiutato per 50 mg ha ristabilito come vecchio parametro di potabilità delle acque 10 mg, ma c'è chi si ostina in questa regione e in particolare l'assessore all'ambiente Marco Mattei a dire che, visto che la deroga 50 non è stata data, vale il limite di 20 mg. Questa dichiarazione è estremamente falsa e molto pericolosa per la salute di tutte le popolazioni. Si cerca di occultare la verità in tutti i modi, non ultima la notizia della scorsa settimana che si utilizzava un parere dell'Istituto Superiore di Sanità che diceva che il limite a 20 era tutto sommato, dal punto di vista sanitario, tollerabile, e lo si faceva passare come una deroga vera e propria. Questo non è assolutamente vero dal punto di vista amministrativo, però tant'è che queste manovre continuano e la disinformazione dei grandi mezzi di informazioni legati ai potentati economici che gestiscono l'acqua continuano, insomma, a spingersi per questa linea. La situazione quindi è molto preoccupante. Ricordiamo a tutti quanti che il limite per le acque potabili è di 10 mg di arsenico nell'acqua e non 20, come invece viene ripetuto ormai da più settimane da vari organi di informazioni. Fortunatamente le iniziative sui territori per quanto riguarda la battaglia e il ripristino di condizioni sanitarie degne sta andando avanti, dal comune di Velletri a tutto il quadrante dei Castelli Romani, assemblee pubbliche si succedono appunto per arrivare a una mobilitazione sull'argomento che, insomma, denunci ancora con più forza questa situazione e pretenda tutta una serie di cosette molto importanti che poi magari nel dibattito in trasmissione continueremo ad affrontare.
Proprio su questa linea c'è un caso molto importante, anzi diciamo due casi molto importanti nei quali questa situazione si rende più manifesta. Sono i casi di Velletri, città ormai simbolo della lotta contro l'arsenico, in quanto è una città che purtroppo ha raccolto valori di arsenico che superavano anche 56 microgrammi litro, quindi valori molto al di sopra addirittura della vecchia deroga, dove il sindaco Servaddio, sindaco del PD, ha tolto, diciamo, il limite di non potabilità, quindi il vincolo di non potabilità in alcune zone, ma l'ha dato in altre zone. Ma veniamo più nel dettaglio.
In altre zone il sindaco Selvaddio, dove i valori comunque superano i 10 microgrammi per litro e quindi si attestano intorno, a seconda dei casi, ai 13, ai 15, ai 17, arrivano addirittura a superare i 20 microgrammi per litro, quindi il doppio di quelli consentiti dalla Commissione Europea, il sindaco Selvaddio di Velletri ha emesso una deroga rivolta semplicemente ai bambini con età inferiore ai 3 anni e alle donne incinte, escludendo quindi da questo provvedimento tutto il resto della popolazione, motivo per cui il Comitato Acqua Pubblica di Velletri, che è un gruppo di cittadini che ha tenuto alta questa lotta nel corso del tempo, si è indignato veramente. Abbiamo qui un comunicato che hanno scritto, un comunicato abbastanza forte, dicono: abbiamo atteso con pazienza sperando che la legalità prevalesse. Eravamo fiduciosi, sicuro che sul tema della salute dei cittadini le istituzioni, comune, provincia e regione, avrebbero avuto il coraggio di prendere decisioni serie e coraggiose. Così però non è avvenuto. Non è successo a Velletri, non è successo neanche a Latina, dove addirittura la cosa è ancora più grave, perché sarebbero stati affissi lungo le strade della città tutta una serie di avvisi alla cittadinanza in cui si scriveva il falso, ossia che il comune di Latina, non solo ma anche tutta la provincia, aveva ottenuto una deroga dalla Commissione Europea per continuare ad erogare acqua a 20 microgrammi per litro, una cosa assolutamente falsa di cui si dovrà sicuramente discutere nei prossimi prossimi mesi nelle aule giudiziarie, perché è costato al comune un esposto alla Procura della Repubblica.
Diciamo che questo gioco, diciamo, che sta facendo il comune di Latina, ma quello che fa anche il comune di Velletri e altri comuni, si basa su un fatto realmente accaduto, ovvero quello che il direttore del Dipartimento Territorio della Regione Lazio, il signor Fegatelli, noto ai più per diciamo delle cose non del tutto buone che ha fatto sia nel campo dell'acqua che nel campo dei rifiuti.
Beh, si può dire che Fegatelli è implicato in praticamente tutte le porcherie che vedono coinvolte grandi impianti industriali, discariche, inceneritori, gestione delle acque in questa regione.
Il signor Fegatelli nella regione Lazio ha emesso una nota nella quale diceva che il limite di potabilità era stato spostato a 20 microgrammi litro, quindi Fegatelli non è né un medico né una persona competente per poter dire una cosa del genere, ma diciamo i comuni di Latina e i comuni di Velletri si sono attestati a queste dichiarazioni, vendendole però invece per dichiarazioni provenienti dalla Commissione Europea, cosa invece tutt'altro che vera, perché come già detto la Commissione Europea impone il limite a 10 microgrammi litro.
In questo gioco di parti, in questo dare i numeri, una volta è il comune a farlo, una volta è la provincia, la volta dopo è la regione, a farne le spese sono sempre i cittadini che continuano a bere l'acqua che esce dai propri rubinetti, pensando che a 4 mesi di distanza dalla decisione della Commissione Europea il problema sia ormai risolto. Cittadini, non fidatevi, il problema non è affatto risolto, e se non ci fossero i comitati territoriali che in qualche modo portano avanti le lotte sul territorio, queste cose neanche si saprebbero. E a puntino chiamiamo proprio una compagna del coordinamento Comitato Acqua Pubblica di Velletri. Adesso mandiamo un pezzo, ci risentiamo tra 2 minuti per parlare con lei di quello che avviene su questo territorio.
Kept me down on Rampart Street. I seen everybody that I wanted to meet. She said, hey Johnny, stop and listen to me. They got something to knock you off of your feet. It's called a mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie began to slide on down. She was teaching me a brand new way. I said, Gypsy, tell me what to say. Got the Louisiana boogie and the other kind of thing. They even got the thing they call the mojo hand. They got the mojo boogie. It's called that mojo boogie. You know that mojo boogie began to slide. We'll be right back.
mojo, man. It sure was crazy. The gypsy forgot to tell me just how to operate it. I went to a nightclub, I was freezing it tight. I know that was a color ball, and people starting to fight. It was a mojo boogie. Must've been that mojo boogie. It was a mojo boogie. I began to slide on down. Must have been that mojo boogie. It was that mojo boogie. Got to be that mojo boogie. It was that mojo boogie. They can't just slide on down.
Oh,
E allora 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre Impatto, la trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività. Vi avevamo lasciato dicendo che cercavamo di stabilire un collegamento con il Comitato Acqua Pubblica di Velletri. Purtroppo i telefoni non sono raggiungibili, quindi non è possibile entrare in un approfondimento con le persone del comitato. Avevamo detto appunto che il sindaco di Velletri del PD, Servaddio, ha arbitrariamente spostato la deroga dell'arsenico da 10 microgrammi litro a 20 microgrammi litro, e quindi chiudendo alcuni pozzi in alcune zone, perché dice lui che il limite di arsenico si è abbassato, perché probabilmente avranno aperto dei rubinetti di acqua buona e hanno fatto sì che per quei pozzi il limite si abbassa, chissà per quanto tempo, viene da chiederci, mentre invece ha chiuso altri pozzi. Volevamo entrare nel dettaglio, ma i compagni del Comitato Acqua Pubblica di Velletri non sono raggiungibili, quindi passiamo a degli appuntamenti sempre sulla questione acqua che riguarderanno questo mese.
Sì, perché insomma appunto la vicenda dell'inquinamento d'arsenico nel territorio dei Castelli Romani viene denunciata da vari comitati e associazioni, e un percorso di mobilitazione ormai che va avanti da più di un mese su tutto il territorio, con assemblee pubbliche dislocate nei vari comuni e frazioni che patiscono questa situazione, ha portato alla convocazione, sta portando insomma alla convocazione di una manifestazione, un presidio, anzi un presidio fisso sotto la sede di Acea per il giorno venerdì 25 febbraio, un giorno lavorativo, con una richiesta di incontro su con i dirigenti della CEA, proprio appunto sulla vicenda dell'inquinamento dell'arsenico nelle acque, per denunciare con ancora più forza che le manovre che si stanno mettendo in atto da parte della regione e degli assessorati competenti sono veramente scandalose. Il limite è 10 milligrammi e le bollette
microgrammi
e le bollette ingiustamente chieste da CEA ai propri utenti per l'acqua non sono dovute, perché la CEA ha somministrato acqua inquinata più del dovuto, più dei limiti di legge, stralciando ogni standard minimo dei del servizio, del contratto di servizio che Acea ha firmato con i comuni e con le popolazioni stesse, visto che è gestore dell'acqua. Quindi appunto un'iniziativa sotto la sede dell'Acea per ribadire che le condizioni sanitarie minime non ci sono e non si sta operando per ristabilirle, e che i soldi chiesti alla popolazione per questo bene essenziale non sono nemmeno dovuti, e quindi da una parte si può pensare a un risarcimento e dall'altra a non pagare più le bollette per il futuro, visto che le condizioni minime anche del contratto stesso di gestione dell'acqua non vengono rispettate. Quindi chiudiamo questo capitolo con questa iniziativa del 25, che nelle prossime settimane pubblicizzeremo di più. Esatto, correzione giustissima. E andiamo avanti con la trasmissione.
E dal tema dell'acqua passiamo a quello dei rifiuti. Come avevamo anticipato prima, parleremo dello scontro che c'è stato su questo tema nel comune di Albano, comune protagonista di tutta la vicenda dell'inceneritore più grande d'Europa, non solo, ma anche di una discarica che da discarica di servizio sta diventando invaso dopo invaso sempre più grande. E parliamo del fatto che Cerroni, il monopolista della gestione rifiuti nel Lazio, nonché proprietario della discarica di Malagrotta, di quella di Roncigliano, e anche l'imprenditore che insieme ad Ama e ad Acea, una cordata da lui guidata, aveva tentato di costruire questo fantomatico inceneritore ad Albano. Cerroni, dopo il no del TAR all'impianto, è andato a discutere con il sindaco di Albano, che diciamo ha prestato la spalla alle iniziative che i cittadini hanno portato avanti nel corso del tempo, ed in particolar modo alla richiesta che viene dai cittadini, che è quella di sgomberare il terreno dove doveva sorgere l'inceneritore, dei materiali che sarebbero serviti per l'ipotetica costruzione. Ingiunzione dopo ingiunzione, il signor Cerroni si è arrabbiato e è tornato a parlarne con il sindaco. Di lì si è scatenato un putiferio che è durato una settimana.
Sì, un putiferio che ancora va avanti in relazione ai vari tentativi che varie cordate che partono sempre dalla Regione Lazio stanno tentando di mettere in pratica per, insomma, far cadere il sindaco. E quindi, insomma, una situazione anche abbastanza grottesca di scontro all'interno delle istituzioni. Noi abbiamo in contatto un compagno di Albano che, insomma, ne sa più di noi di tutta la dinamica di queste settimane, come è avvenuta. Sicuramente c'è da dire che per ora questo tipo di iniziativa si è fermata, non sono riusciti a sfiduciare il sindaco, ma sicuramente è inquietante come sia forte il rapporto tra questo imprenditore Cerroni e le componenti provinciali del PDL, che, insomma, si fanno, almeno per quanto riguarda la provincia di Roma, non per la città, si fanno promotori delle iniziative economiche di Manlio Cerroni.
Pronto, ciao Daniele, ci senti?
Sì, ciao a tutti.
Ci racconti questa cosa di cui parlavamo, appunto, il tentativo da parte di Cerroni, che sembra sia andato qualche settimana fa a parlare con il sindaco di Albano Marini, cercando di persuaderlo a non mettere bastoni tra le ruote a quello che è l'iter approvativo che riguarda l'inceneritore di Albano. Il TAR del Lazio ha fermato a livello legale e burocratico per il momento questa costruzione, la costruzione di questo ecomostro, ma Cerroni da digerire, perché comunque, diciamo, è arrivato da poco, si sa che ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e quindi è andato dal sindaco di Albano Marini, che appunto anche lui è stato si è costituito audiovandum contro l'impianto di gasificazione che dovrà sorgere sul suo territorio, e andare da questo sindaco appunto per dirgli di non mettere bastone tra le ruote, di non interferire con quella che dovrebbe essere la costruzione di questo impianto. Da lì a poche settimane, come detto, c'è stato un tentativo di sfiduciarlo. Ci racconti meglio?
Sì, guarda, praticamente 8 giorni fa l'avvocato Cerroni in persona, quindi parliamo proprio di lui, del magnate dei rifiuti della Regione Lazio, Manlio Cerroni, 85 anni, ha chiamato al Comune d'Albano, ha preso l'appuntamento e si è presentato di persona dal sindaco d'Albano Nicola Marini, eletto da poco. Vi ricordo che la sua giunta è incaricata il 21 aprile del 2010. E nell'occasione, insomma, non sono voci di corridoio, ma notizie che vi posso dare per certo, l'avvocato Cerroni è andato probabilmente più per diciamo intimorire il sindaco d'Albano rispetto ai processi politici istituzionali che ha avviato nel mese di maggio e agosto scorso. Parlo delle conferenze dei sindaci, dei 10 sindaci che costituiscono il bacino di Roncigliano, che conferiscono appunto nella discarica omonima di Cerroni. Dentro a questa discarica andava costruito appunto ormai tristemente noto inceneritore d'Albano. Queste conferenze dei sindaci hanno da una parte portato a una richiesta di sospensiva cautelare dell'AIA relativa appunto all'inceneritore, e dall'altra garantito un appoggio ad adiuvandum al processo al TAR che noi come cittadini stavamo portando avanti. Quindi Cerroni si è presentato per intimorire dal punto di vista istituzionale la massima autorità del Comune d'Albano. Vi ricordo che il Comune d'Albano ha emesso 2 ordinanze di ripristino dei luoghi per far sì che i pezzi per costruire l'inceneritore, che sono stoccati lì da ormai circa un anno, vengano portati via con lo stesso numero di trasporti eccezionali con cui sono stati trasportati appunto dentro la discarica di Roncigliano.
Perché questi pezzi non potrebbero stare lì ufficialmente, sono pezzi...
Non potrebbero stare perché non c'è un cantiere né un piano operativo per il cantiere.
Però per il momento sono depositati e stoccati
lì. Sono depositati lì, sono 60 mega container enormi, veramente. Ognuno di questi container pesa dai 20.000 ai 50.000 kg, per capirci. E quindi si tratta del cuore tecnologico per la costruzione di questo mega impianto di incenerimento qui per i Castelli d'Albano. Il sindaco d'Albano gli ha risposto picche, per nostra fortuna la conversazione, mi dicono, non è durata neanche 2 minuti. Cerroni se n'è andato.
Ma che cosa voleva Cerroni in particolare?
Cerroni chiedeva che il Comune d'Albano, praticamente al di là di queste 2 ordinanze con cui viene chiesto di portare via questi container, diciamo, non opponesse ulteriore resistenza rispetto a questa, alla costruzione di questo inceneritore, dando per certo che al Consiglio di Stato contro cui, cioè, a cui è ricorso praticamente il COEMA, appunto Cerroni ama Acea, per annullare la sentenza del TAR che boccia questa localizzazione, dando per certo che praticamente l'impianto comunque verrà costruito, e il Consiglio di Stato darà ragione alle richieste appunto della sua azienda, del suo consorzio, chiedeva appunto che il Comune non mostrasse più alcun tipo di ostilità dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico rispetto a questo inceneritore.
Ostilità, secondo Cerroni, sarebbe quello di far rispettare la legge, cioè i cittadini chiedono l'ingiunzione, il comune l'appoggia e la fa, e quello sarebbe
esattamente,
no?
Esattamente, in un puro stile, diciamo, diciamo veramente fra virgolette mafioso
sì.
Tipico dell'azienda e tipico di Cerroni, dove non arriva con i soldi, arriva con ricatto o arriva, diciamo, con una serie di attività intimidatorie come queste, perché ve lo ricordo, insomma, l'avvocato Cerroni ha libro paga praticamente metà del consiglio della regione Lazio, metà probabilmente di quello provinciale, e una buona parte pure di quello d'Albano, quindi insomma, e non solo, quindi l'attività del monopolista dei rifiuti Manlio Cerroni si è sempre distinta appunto per una trasversalità politica e anche per un foraggiamento praticamente indiscriminato a destra e a sinistra, addirittura anche non soltanto al singolo partito ma alle singole correnti di partito, appunto al fine di ottenere comunque sempre degli appoggi dal punto di vista politico e dal punto di vista istituzionale.
A questi ricatti, Daniele, è seguito un tentativo di sfiducia, no?
A questi ricatti praticamente è seguito,
perché, sindaco Marini,
dopo pochissimi giorni, quindi parlo di domenica scorsa, domenica notte, fra domenica e lunedì, vi ricordo che Albano rappresenta diciamo un po' dal punto di vista politico un tentativo di accordo fra uno dei primi tentativi nazionali di accordo fra il centrosinistra e l'UDC. Quindi la maggioranza di Marini di centrosinistra e la sua giunta è composta anche dall'UDC, in particolare da tre consiglieri che sono, per quello che insomma può essere, sono Luca Andreassi, sono Massimo Maggi e Fabio Sannibale, sono i tre consiglieri dell'UDC, e più c'è un assessore, ex assessore, perché ormai è stato sfiduciato nella giornata di ieri, al sindaco d'Albano, Maurizio Sannibale, che oltre ad essere assessore all'urbanistica, ossia proprio diciamo l'assessorato competente per le ordinanze di ripristino dei luoghi di cui stiamo parlando, nonché vice sindaco.
Poi c'è anche la figura che ritorna spesso in questo periodo del invece Marco Mattei, che è l'assessore all'ambiente regionale, ex sindaco di Albano. Probabilmente sarà stato lui la pedina fondamentale di questo passaggio, perché appunto ha vecchi contatti e magari anche volontà di rimettere sulle poltrone del comune di Albano suoi amici o ex collaboratori.
Esattamente, quindi praticamente il tentativo è stato questo. Cerroni probabilmente subito dopo questo incontro ha organizzato un blitz vero e proprio, avendo ricevuto quindi il 2 di picche. Per fortuna il sindaco d'Albano, nonostante, ve lo dico proprio nella completa onestà intellettuale, non abbia mai mostrato, a mio avviso, insomma, un minimo di coraggio rispetto a questa situazione relativa appunto ai ceneritori d'Albano, ma anche all'ampliamento del previsto già e approvato a livello amministrativo della discarica, ha tenuto per fortuna rispetto a queste
un solo voto è stato quello che ha determinato poi
un solo voto, sì, un solo voto, ma la cosa positiva è stata che comunque la risposta c'è stata, questa risposta negativa, e soprattutto è stato organizzato subito dopo da parte di Mattei, di Ciocchetti e probabilmente di Paolo Antonio un blitz per far cadere la giunta nella notte fra domenica e lunedì. Diversi consiglieri, gran parte dei consiglieri d'opposizione e praticamente i consiglieri anche di centro del comune d'Albano si sono riuniti presso un notaio locale per raggiungere il numero e depositare quindi dal notaio il numero delle 16 firme dei consiglieri necessari a far cadere la giunta di Marini.
Quindi possiamo... Certo, quindi c'è coinvolti in questa manovra l'assessore all'ambiente e l'assessore ai rifiuti.
Sì, e anche il capo, diciamo, regionale dell'UDC Ciocchetti.
Quindi, diciamo che i tentacoli di Cerroni arrivano ben lontani, insomma.
Sì, riesce
ad abbracciare
ancora di più, perché dietro all'accordo c'era praticamente cioè questo blitz andava compiuto entro il 28 febbraio, che è il giorno ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni di maggio comunali di 8 comuni su 10 del bacino dei Castelli di cui parliamo. e quindi questa cosa era fatta ad hoc e soprattutto comprendeva un accordo molto più ampio che riguardava anche la città di Arice e di Genzano, ossia praticamente Mattei, Di Paolo Antonio e Ciocchetti hanno trovato con molta probabilità un accordo che avrebbe portato a maggio sia ad Ariccia che a Genzano a un candidato sindaco del PDL e ad Albano invece a un candidato sindaco dell'UDC che è Fabio Sannibale, ossia il fratello dell'ex fino a ieri pomeriggio assessore all'urbanistica Maurizio Sannibale, nonché vice sindaco. Quindi diciamo questo accordo avrebbe permesso all'UDC di Albano di tornare praticamente ad avere un sindaco in pectore alle elezioni di maggio e quindi di fatto di riprendere il controllo totale dell'amministrazione del comune d'Albano, che ormai i partiti centristi non hanno più da svariati decenni qui ad Albano. Quindi insomma diciamo i tentacoli dell'avvocato Cerroni nel mondo della politica e delle istituzioni sono davvero importanti e nonostante veramente sembra un eufemismo, ma per fortuna che in questo caso almeno Cerroni abbia ricevuto un no dal sindaco Marini, che è ancora in carica. E cioè, vi faccio notare fra l'altro, insomma, ecco, e qui chiudo per non tediarvi troppo, che non è soltanto il problema di Cerroni, ma negli uffici dell'urbanistica del comune d'Albano più volte mi dicono siano passati in passerella sia Guido Baldi, un ingegnere braccio destro fidatissimo di Cerroni, sia il suo braccio sinistro, l'ingegner Rando, che tutti conosciamo perché è il direttore della famosissima discarica di Malagrotta.
Grazie Daniele per questa esaustiva panoramica su queste vergognose, insomma, manovre per far sì che gli interessi di Cerroni possano svilupparsi liberamente. E sicuramente insomma questa situazione avrà delle news continue per tutto il periodo che ci vedrà nei prossimi mesi coinvolti anche nell'opposizione alla costruzione del settimo invaso della discarica di Roncigliano, e quindi insomma sicuramente carne al fuoco ce ne sarà tantissima nelle prossime settimane.
Sì, io chiudo proprio con due flash. Vi ricordo che io faccio parte del coordinamento contro gli inceneritori d'Albano, vi ricordo il sito noinceneritorealbano.it da cui potete contattarci e avere tutta una serie di informazioni. E poi abbiamo la prossima settimana, il 18 venerdì, presso il Centro Sociale Anziani di Pavona alle 9 un'assemblea pubblica sulla questione acque potabili ai castelli. E a brevissimo, se non ricordo male, il 25 un'iniziativa proprio vicino a Piramide presso la sede della CEA di Roma. Quindi vi invito a partecipare a tutte e due le iniziative, a tutte e due le iniziative pubbliche, voi e tutti i radioascoltatori.
Guarda, ti ringraziamo per aver ricordato gli appuntamenti e ci risentiamo a presto.
A presto, buon proseguimento.
Ciao, grazie.
Ciao. Doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the maid. And she stirs the tea with councillors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And she's all so good. Girl next door, 'cause he's done.
trying to get at her, but his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good.
E torniamo in voce a parlare di nucleare. Come anticipato, questa volta, pochi mesi fa, la Consulta ha dato il via libera alla possibilità di fare un referendum sul nucleare insieme a quello dell'acqua. 2 quesiti dell'acqua su 3 approvati e 1 su 2 invece il quesito sul nucleare. Ma di pochi giorni fa, insomma, un'altra notizia della Corte Costituzionale che dà una maggiore valenza, un maggiore potere a quelle che sono le regioni, con dei pareri ancora non vincolanti ma comunque determinanti.
La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato parzialmente illegittimo il decreto legislativo che disciplina la realizzazione delle nuove centrali nucleari. Il parere delle regioni diventa obbligatorio anche se non vincolante. L'articolo 4 è quello che la Consulta ha ritenuto non passibile, perché l'articolo 4 diciamo, diceva che nonostante il parere si potesse bypassare pienamente il parere della regione. Così non è, la regione deve esprimersi, cioè bisogno di un coinvolgimento attivo dei territori, quindi le regioni non possono essere escluse dal processo decisionale.
Ma non solo questa la notizia, infatti, come abbiamo detto più volte, ci si deve preparare a quello che sarà il referendum che dovrebbe esserci o il 15 maggio se si riuscirà ad ottenere l'accorpamento con le elezioni amministrative, oppure probabilmente se questo non avverrà, e ovviamente sarà molto sfavorevole dal punto di vista di chi vuole vincere votando sì contro il nucleare, si voterà il 12 giugno. Proprio per preparare tutta una serie di mobilitazioni, visto che si sta un po' in ritardo rispetto al nucleare, invece riguardo l'acqua si è fatto molto con movimenti dal basso, con iniziative e appunto con la raccolta firme, con il nucleare siamo un po' in ritardo. Ci sono delle assemblee che sono preparatorie appunto per la costruzione di un movimento che prosegua dal basso la costruzione di comitati antinucleari, ma anche per portare le persone al voto. Noi siamo in collegamento con Vincenzo Migliucci, che fa parte del comitato antinucleare Salute Ambiente. Pronto, Vincenzo?
Ciao, buonasera a voi.
Ciao, c'è questa assemblea il prossimo 20 febbraio appunto per l'avvio di una campagna antinucleare in parallelo con quella dell'acqua. Se ci vuoi fare un quadro e parlarci del perché l'avete convocata.
Beh, certo, ovviamente la premessa è d'obbligo, è quella che questo insieme di comitati che sono in alcuni territori che hanno ripreso a costituirsi circa 3 anni fa, soprattutto in Toscana, Puglia, qui nel Lazio, in Sicilia, ne dimentico sicuramente qualcuno, hanno cominciato, come dire, si sono dati anche una struttura che si chiama Coordinamento Antinucleare, struttura leggerissima, ovviamente ognuno dispone, propone e poi indirizza, ovviamente comunica, soprattutto perché ancora il nucleare non c'è, nonostante abbia il governo deciso ovviamente il ritorno al nucleare con quell'imbroglio tra Berlusconi e Sarkozy in cui l'Italia si becca 4 centrali nucleari chiave in mano da parte del despota nucleare chiaramente francese, che fa di tutto per mantenere la sua forza militare nucleare e quindi alimenta centrali nucleari. In questo contesto noi abbiamo fin dalle origini, discutendo con questo centinaio di compagni partecipi di questi comitati più o meno radicati sul territorio, l'inutilità del referendum in questo tempo, tenuto conto che nella precedente stagione, quando in 10 anni a partire da prima del movimento del 77 e poi successivo e poi subito dopo Chernobyl, un movimento reale c'era in Italia che si poteva definire ed era definito movimento, e che ha saputo portare a casa il risultato vincente contro il nucleare, chiudendo in quell'87 poi con il referendum, dopo essere passati con tante azioni dirette, compresa i blocchi delle costruzioni in centrali qui a Montalto, a Caorso, eccetera. Ebbene, tutto questo era estremamente prematuro, tenuto conto che erano passati tanti anni, tenuto conto che la gente ormai sapeva che non c'era più il nucleare. Ripresentare il nucleare, farlo in una situazione pesantissima a livello economico, in una come dire, disgraziata vicenda di tutto il mondo partitico della ex sinistra politica così disastrata e via di seguito, con infiltrazioni di spergiuri da tutte le parti, vedi Chicco Testa, già antinucleare, già legambiente, insomma, e via di seguito, con il signor Veronesi che fa da postulante, che da una parte sicuramente è un buon oncologo del seno, dall'altra parte è un figlio di puttana sul nucleare, magna quattro canasse pure lui con tutta questa gente, avevamo detto no, bisogna ripuntare a rinsediarsi sul territorio, conquistare le nuove generazioni che già si battono contro gli inceneritori, le discariche, i rigassificatori, che hanno una visione ovviamente della società e del vivere dentro questa società completamente alternativa a quella delle precedenti generazioni, insomma, che quindi sono più disponibili ad affrontare un cambio di società e quindi anche un cambio di passo sulla questione energetica e via di seguito, ma c'è bisogno di tempo. E lo sai, lo sapete, poi ci sono i partiti fanno quello che gli pare, pensano di essere più furbi dei movimenti o della società, e quindi in questo caso il furbo è stato Di Pietro, che ad ogni piasso spinto, quando il governo fa una porcheria, c'è piazza un referendum, una leggina, una cosa e un'altra, pensando che questo è il modo d'agire.
Cercando magari di cavalcare quella che sarà tutta l'ondata
antinucleare,
diciamo, che ci sarà.
Più che altro un pezzo d'opinione pubblica, perché poi tutti lo sappiamo, senza basi, senza radicamenti nel territorio, nella società, non si va da nessuna parte, insomma. Già sono sorti, ecco, per tornare all'attualità, prima ancora che si costituiscono i comitati per il sì, perché ho torto collo, ovviamente abbiamo a che fare ormai col referendum, indipendentemente dalla nostra volontà, e che quindi decideremo di fare campagna, di fare battaglia, come tu stesso hai annunciato. Già sono sorti comitati ovviamente più o meno afferenti al PDL, con tanto di simbolo ovviamente che simboleggia l'atomo e simboleggia l'acqua, dicendo astensione, e quindi vedrai che ne sorgeranno una pletora di tutto questo, perché il dato fondamentale in un referendum è raggiungere il quorum. Raggiungere il quorum significa che devono andare a votare 25 milioni di italiani. Per contattare 25 milioni di italiani, per non dire 30, 40, 50, tutti gli elettori italiani, ce ne corre. Bisogna capire, anche noi bisogna che cambiamo un attimo di mentalità quanto affrontiamo una storia così molto più grande di noi, e che dobbiamo poter comunicare in una maniera più semplice e arguta con questa enormità di persone, abituati a parlare sicuramente anche con le migliaia di persone, passare dalle migliaia ai milioni, cioè un bel cambio di passo, insomma. Quindi bisogna attrezzarsi minimamente almeno per poter affrontare questa storia, sapendo che non siamo soli, sapendo che ci sono altri comitati, purtroppo c'è dapprima il comitato di Di Pietro, perché è quello che ha immesso il referendum a suo tempo.
Comitato non al nucleare, sì alle rinnovabili, lo ricordiamo.
E poi
così
c'è questo qui di cui tu parli, ovviamente, in cui oggi diventa un'altra cosa, perché si inserisce in un altro comitato che si chiama vota sì per fermare il nucleare, in cui ci si sono, oltre al comitato rinnovabili che al suo interno ha i partiti come il PRC, la Federazione della Sinistra, la SEL, i Verdi, i pezzi della CGL e quant'altro, qui hanno aggiunto ovviamente in questa nuova sigla, che ovviamente tutti dovranno utilizzare, cioè tutti, nel senso il sì bisogna utilizzarlo, il WWF, la Lega Ambiente e anche questo tristemente furbastri parafascisti di Fare Verde, esatto, ovviamente, eccetera. Quindi ovviamente noi ci siamo posti, siamo andati a dialettizzare per un periodo con costoro, poi vediamo che hanno più necessità di riferirsi alle istituzioni piuttosto che a comportamenti dal basso, piuttosto che a costruire ovviamente realtà, comitati, forum, reti, coordinamenti antinucleari. Beh, ho detto, ma c'è posto per tutto, ci mancherebbe. Noi andiamo alla costituzione di un comitato di base per il sì contro il nucleare, per essere estremamente semplici, mi sembra questa è la comunicazione che dobbiamo dare. Per questo abbiamo convocato per domenica 20 tutto quello che si è messo in moto e che si può mettere in moto avendoli sondati questi compagni, queste realtà, eccetera, provenienti appunto da varie esperienze in tutta Italia, insomma da Torino fin giù in Sicilia, per avviare immediatamente la campagna. Stiamo con un ritardo enorme, tu hai fatto bene a citare quello dell'acqua, l'acqua c'è una sua esperienza ormai consolidata in 5 anni e mezzo da nascita, essendo passata per la legge di iniziativa popolare, per 1.400.000 firme che hanno lì sì voluto il referendum, ovviamente per debellare l'acqua privata, insomma per abrogare queste porcherie del governo privatizzatore e, come dire, speculatore su uno dei bisogni più fondamentali dell'umanità. Ecco, questa è un po' la percezione, e bisogna che l'invito sia rivolto, moltiplicato, perché poi per noi la campagna deve essere semplice. Per chi ti parla c'è il ricordo di quella vincente diciamo dopo Chernobyl, ma avevamo cominciato 10 anni prima. In quell'anno e mezzo noi i materiali nostri, se li vai a rivedere oggi, sono estremamente semplici, insomma, non perché erano più furbi, ma perché entravano nelle tasche della gente, sapevano di che cosa parlavamo. E anche qui bisogna essere semplici dicendo: amici cari, il nucleare è la peggio energia che possa esistere, è dispendiosa, è pericolosa, e oggi potremmo utilizzare il fai da te, e poi dovremmo innanzitutto domandarci: ma serve questa energia? Non possiamo destinare eventuali soldi per la disoccupazione, per la ricerca, per stare meglio dal punto di vista sanitario, scolastico, eccetera eccetera, che sono le cose normali che la gente sa, insomma, in quanto tale. Quindi non ci serve l'energia nucleare, chiunque voglia sostenerla è un infame, perché sa bene che sta creando una situazione impossibile, perché vuole creare cose che tra qui e 20 anni, forse, se ci riusciranno ovviamente, sorgeranno queste centrali, lasciando scorie che dureranno fino a 200.000 anni, quindi fatta la pesca chi rimarrà, dobbiamo lasciare sto fardello a quelli e quegli altri. E poi soprattutto, avendo fatto leggi veramente liberticide, hanno fatto leggi in cui si sostengono che i siti energetico-nucleari sono siti militarizzabili, e il cui controllo spetta alle forze armate. Vuoi capire bene con chi hai a combattere, insomma, se oggi all'inceneritore d'Albano o a quello da Cerra stai a fare una battaglia e ti trovi di fronte i carabinieri, la polizia, la finanza, eccetera, domani ti trovi fuori i carri armati, eccetera eccetera.
Sì, la situazione
il pericolo è grande, no? È evidente.
Senti Vincenzo, noi siamo in chiusura, ti chiedo di ricordarci l'appuntamento allora per il 20 febbraio.
Sì, allora il 20 febbraio ovviamente ci vediamo presso la sede Cobas, ovviamente debbono venire coloro i quali hanno già qualcosa in mano o dentro il territorio, ovviamente nei posti di lavoro o dentro le università, nel circuito d'ambientalista, eccetera, perché vogliamo concretizzare, non vogliamo perdere tempo, insomma.
Senti, noi ti ringraziamo e magari ci risentiamo anche venerdì prossimo per ricordare l'appuntamento e fare gli ultimi aggiornamenti.
Grazie a
voi. Va bene, grazie.
Ciao.
Un'altra notizia che riguarda il nucleare, giustamente da dare, sappiamo, è passata anche attraverso questi microfoni, che nella notte tra il 6 e il 7 scorso c'è stato un blitz da parte di alcuni militanti vicini a Torino, in Valsusa, per bloccare un treno che trasportava scorie nucleari verso la Francia. A questo blitz sono seguite delle pesanti cariche, sono seguiti un paio di fermi, in particolare ci sono 2 persone, Guido e Arturo, che dovevano essere appunto processati questa mattina, e la brutta notizia è che il GIP ha convalidato gli arresti per Guido e Arturo, non concedendo nessuna misura cautelare come firme e domiciliari. Quindi ci sarà un'udienza per il riesame prevista non prima della prossima settimana, e ricordiamo a questo punto l'iniziativa di sabato 12 febbraio, anche se a Torino, contro il nucleare, in solidarietà proprio di questi 2 compagni arrestati. Takes much better on the street.
E chiudiamo con un'ultima notizia, che è una notizia di cronaca e riguarda il parco della Caffarella di Roma in zona Appio Tuscolano. Il parco stamattina è stato inondato da circa 12.000 litri di gasolio che sarebbero stati sversati, a quanto riportano le prime agenzie sull'argomento, da una stazione di distribuzione carburante in via Appio Claudio 43. Le agenzie, a proposito, comunque non sono chiare, perché parlano di un camion cisterna prima rubato e poi ritrovato al chilometro 20 della stazione Salaria. Non si capisce perché questo camion cisterna avrebbe dovuto sversare 12.000 litri di gasolio nelle reti fognarie per poi rubarne altrettanti e portarli via con sé. Sono i punti interrogativi su questa vicenda, che certamente le note della Protezione Civile e quelle della Polizia Municipale di Roma non contribuiscono in alcun modo a chiarire.
Però fatto sta che comunque la situazione rimane che in questo momento gran parte dei fossi e dei torrenti del Parco della Caffarella sono purtroppo invasi da questo gasolio maleodorante che, insomma, contamina l'acqua, contamina il terreno e certo non fa bene alla salute e al luogo in sé, che, insomma, è un parco pubblico in cui si spera, insomma, di trovare un sollievo allo stress e allo schifo cittadino. Chiudiamo la trasmissione.
Vi lasciamo in compagnia di Disorder, musica che seguirà fino alle ore 17 e poi dalle 17 silenzio assordante, alle 16:15 le ore di religione e poi a seguire il giornale radio. Noi ci rivediamo venerdì prossimo alle 14:30 e ovviamente diamo un caloroso abbraccio a chi purtroppo è rinchiuso dietro le sbarre ed è privato della propria libertà.